Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati. Nuova puntata di Palla in Tribuna qui in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con SMS e WhatsApp al numero 333-9200-170. È momento di vigilia. Il Parma sarà impegnato domani sera nell'anticipo della 29esima giornata di Serie B in casa contro il Brescia. Una giornata che appunto sarà aperta dalla sfida tra i crociati e le rondinelle. Poi andiamo a riepilogare questo turno di Serie B con sabato alle 14 Cosenza Cittadella, Modena Feralpi Salò, Spezia Sud Tirol e poi partite che riguarderanno molto da vicino, più da vicino il Parma, Cremonese Como il big match alle 16:15 insieme a Catanzaro Reggiana e Pisa Ternana, programma che poi proseguirà domenica alle 16:15 con Lecco Palermo e Venezia Bari e poi lunedì il posticipo delle 20:30 tra Sampdoria e Ascoli per una classifica che vede il Parma al comando con 59 punti, seguito dalla Cremonese a 53, al momento Parma e Cremonese sarebbero promossi in A direttamente, poi bagarre accesissima dal secondo posto in giù, dopo la Cremonese c'è infatti il Como a 52, Venezia 51, Catanzaro 48, Palermo 46 e poi un grosso stacco per ritrovare il Brescia, avversario del Parma domani, in piena zona playoff, da sola al settimo posto a 38 punti, poi Modena Cittadella 36, Cittadella in caduta libera, su Tirol in risalita 35, a 34 Pisa, Sampdoria e Bari, 33 Cosenza e Reggiana, 29 Ternana, 28 Ascoli, 27 lo Spezia, 24 la Feralpi Salò e chiude il Lecco a 21. C'è stata poco fa la conferenza stampa di Pecchi, ascolteremo poi più tardi le sue dichiarazioni, intanto una bella notizia perché il tecnico del Parma ha annunciato il rientro di Adrian Bernabé, da capire se il centrocampista spagnolo potrà essere utilizzato dal primo minuto a gara in corso, insomma stanno bene anche gli altri difensori, mancherà lo squalificato Circati, ci sono Osorio e Balog in pole per sostituirlo, ma Pecchi ha ricordato giustamente che in quella zona di campo possono giocare anche Capitan del Prato e il rientrante Valenti che, lo ricordiamo, sabato scorso a Terni è andato in panchina per la prima volta in campionato e poi insomma scelte abbondanti anche in altri reparti con rientro a pieno regime di Somme che era già entrato nell'ultima partita e il Parma ha davvero una grande varietà di scelte, lo stesso Ansaldi che fuori da oltre due mesi per un problema fisico si è iniziato a riallenare in gruppo, non sappiamo se sarà già a disposizione da domani ma potrà sicuramente essere utile in questa volata finale. Il Parma tra l'altro vincendo domani andrebbe a superare la quota di punti realizzata in tutta la passata stagione, il Parma che lo scorso anno chiuse a 60 al quarto posto la regular season e ora si trova a 59 con i tre punti, speriamo già domani si salirebbe a quota 62 e poi sarebbero tre punti importanti anche nella corsa alla Serie A. Il Parma ha questo gruzzoletto, questo tesoretto da difendere nelle ultime 10 giornate di campionato, ora 180 minuti, poi ci sarà l'ultima sosta per le nazionali e poi il rush finale con le ultime 8 partite in cui si delineeranno promozione diretta, playoff e anche play out, c'è una bagarre accesa anche nei bassi fondi e il Parma dovrà affrontare ancora formazioni molto motivate che andranno alla ricerca del loro obiettivo stagionale, ma ora per il momento guarda tutti da lassù e il vantaggio 6 punti sulla Cremonese seconda, ma quello che interessa sono i 7 sul Como perché lo ricordiamo le prime due sono promosse direttamente in Serie A, mentre poi dalla terza all'ottava ci sarà un altrettanto accesa bagarre playoff, un altro campionato di playoff, ma il Parma per il momento non ci pensa. E per fare il punto in casa Parma andiamo ad ascoltare il servizio di Alberto Dallatana.
La partenza sprint con 12 gol segnati nel primo quarto d'ora di gioco è uno dei marchi di fabbrica del Parma di quest'anno. La squadra di Pecchia, anche a Terni con la marcatura di Bogni dopo 7 minuti, è stata brava a mettere subito in discesa la partita. Il più delle volte, le eccezioni non mancano, questo prolifico avvio si è poi rivelato decisivo per vincere il match o comunque portare a casa punti. Prima dello scontro con il Brescia balza all'occhio proprio il dato relativo agli avvii di gara, perché di contro proprio il Brescia ha il passivo più pesante di tutta la B nei primi quarti d'ora con 10 reti incassate, un dato che non ci si attenderebbe da quella che, al pari del Parma, è la seconda miglior difesa del torneo. Se poi si allarga la statistica alla prima mezz'ora di gioco, sono sempre gialloblu ad aver fatto meglio di tutti con 47 punti, mentre proprio le rondinelle chiudono questa speciale classifica con 27 punti, gli stessi che avrebbe il Sud Tirol, ma con una peggior differenza reti rispetto agli altoatesini. Se bastassero le statistiche a prevedere l'andamento di una partita, quello di Parma-Brescia sembrerebbe dunque un copione già scritto. Ma a Collecchio sono tutti ben consapevoli delle insidie nascoste in questo match contro una formazione che sta vivendo un buon momento con il picco del settimo posto occupato oggi e mai toccato prima d'ora in stagione. Niente male per una squadra ripescata. Ad ammonire circa i potenziali pericoli ci sono anche le recenti partite al Tardini contro Ascoli e Cosenza, due gare che sulla carta erano da vincere ma che sono finite in pareggio. Anche su questo la partita contro le rondinelle può rappresentare un ulteriore step di crescita per una squadra che negli ultimi 12 mesi ne ha compiuti già moltissimi.
Palla in tribuna.
Eh sì, questo è il servizio di Alberto Dalla Tana. C'è questa statistica curiosa, il Parma parte molto forte, sono già 12 gol segnati nel primo quarto d'ora da parte della squadra ducale, e al contrario il Brescia, che pure vanta la seconda miglior difesa del campionato in coabitazione proprio con il Parma, con soli 28 gol subiti, ne ha incassati 10 nel primo quarto d'ora di gioco, testimonianza che probabilmente non c'è un grande approccio da parte delle rondinelle, che però poi hanno anche avuto la capacità di recuperare ben 14 punti da situazione di svantaggio, quindi Brescia non molla mai, quindi non facciamoci illudere in caso che domani avvenga l'ennesima partenza sprint. Tra l'altro il Parma ha segnato nei primi 15 minuti nelle ultime tre partite con Como, Cosenza e Ternana, ma solo con la Ternana poi ha portato a casa l'intera posta in palio. Gol flash sia Como, quando Benedicciak sbloccò il risultato dopo 4 minuti sull'assist, sull'azione strepitosa di Mihaila, e poi col Cosenza con quel destro al volo da fuori area di Cyprien, sembrava un'altra partita in discesa, invece il Parma poi si è fatto rimontare dai rossoblù e ha anche rischiato quella partita di perderla, quindi attenzione al Brescia che può partire lento, ma poi è una squadra che alla lunga sa farsi valere. E di Parma-Brescia, ma non solo, ne parliamo con il giornalista della Gazzetta di Parma, Giuseppe Milano. Buon pomeriggio Giuseppe.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Allora Giuseppe, nel servizio Alberto Dalla Tana ricordava i due pareggi recenti tra le mura amiche nel 2024 con Ascoli e Cosenza, a testimonianza che anche domani bisognerà stare attenti.
In dubbio, perché comunque poi Brescia è una squadra un po' curiosa, voglio dire, nel senso che ha fatto risultati importanti con partite meno incisive, quindi è sicuramente una partita con incognite, anche perché il Parma dovrà interpretarla molto bene. Pecchia sarà stato bravissimo a tenere altissima la concentrazione, perché comunque non dimentichiamo che stiamo iniziando il conto alla rovescia, 10 giornate alla fine della stagione, buon distacco, e proprio questo è il momento in cui ci potrebbe essere il rischio di un rilassamento, di pensare che tutto sommato si può solo amministrare e non attaccare, affondare il colpo, e sarebbe sbagliato, perché io trovo che forse sarò eccessivo, ma tra la sfida con il Brescia e quella con la Ferrari più Selò bisogna conquistare 6 punti ed andare alla sosta con un ampio margine per poi amministrare davvero dopo.
Tu Beppe sei uno da tabelle, perché in questi giorni ci si è un po' divisi, no? Tabelle vietate, mancano 10 punti, ne mancano 15, insomma Parma, l'abbiamo detto prima, ha un buon tesoretto da difendere, 59 punti più 6 sulla seconda, ultimamente la quota promozione non è mai andata oltre i 73 anche per la seconda classificata. Cosa serve al Parma per andare in Serie A?
Io mi faccio sempre il paragone, non guardo molto lontano, guardo cosa ha fatto lo scorso anno, insomma con le statistiche dicono che in 80 punti si riesce ad andare. Il Parma ha un ampio margine per poter amministrare, per poter fare questi 80 punti. Attenzione però che insomma dietro qualcuno potrebbe sgomitare e allungare. Certo che a nostro favore c'è il fatto che continuano a eliminarsi a vicenda. Il Como perde con noi, poi fa una buona prestazione, il Palermo che clamorosamente sbaglia delle partite facili come quella con la Ternana. Quindi insomma dietro si stanno limitando a vicenda. Se ci fosse solamente un paio di avversari del Parma sarei decisamente meno sereno. In questo momento chiaramente il Parma è l'unica squadra che decide del suo destino.
Eh sì, allora ti porto i saluti del nostro amico Luca che ricorda, lo abbiamo detto anche prima, il rientro di Bernabé. E allora qui Giuseppe entriamo più nel dettaglio. Torna Bernabé, chi sta fuori?
Allora, a me il centrocampo, sono onesto, a me il centrocampo a tre, diciamo più Operaio, che poi Operaio non era perché abbiamo dei grandi giocatori, mi è molto piaciuto. Quindi voglio dire, rimettere fantasia è importante, ma il Parma ha dimostrato di saper far bene anche senza Bernabé. Non dimentico che, smentisco le mie parole, che a inizio stagione, quando Bernabé non era ancora al top, entrava nella ripresa, io vedevo un Parma molto più equilibrato con la stoccata del fuoriclasse nel secondo tempo che poteva fare la differenza quando gli altri erano più stanchi. Potrebbe essere una soluzione che potrebbe andare bene anche adesso, anche se poi alla fine in molti diranno Bernabé è il fuoriclasse del Parma, deve giocare sempre. Chi starà fuori, secondo me alla fine non mi sbilancio perché con Pecchi è sempre difficile, ma metterei due giocatori in mezzo al campo che possono fare davvero argine come viene fatto a tre, e davanti metterei Bernabé sulle tre quarti, ma ripeto, non anche l'ipotesi di partire al vecchio modo e poi vedere cosa succede durante la partita potrebbe essere una soluzione positiva.
Dato centrocampo che sembrava essere il reparto più sguarnito, ora abbiamo anche un nuovo acquisto, perché questo William Cyprien si sta prendendo di forza la linea mediana del Parma. All'inizio sembrava che fosse stato rimesso in rosa semplicemente per essere un'alternativa a Estevez, invece a Terni ha dimostrato di poter giocare anche insieme al centrocampista argentino. Tra l'altro proprio a Brescia l'andata Cyprien giocò la prima delle partite da titolare e in campionato ha una media notevole, perché 10 presenze, 2 gol in 360 minuti vuol dire che ogni 180 minuti fa gol, anche un buon tiro da fuori, e al Parma negli ultimi anni sappiamo che spesso è mancato. È un giocatore, dobbiamo dirlo Beppe, che se sta bene con questa categoria c'entra poco o nulla.
Assolutamente sì, l'abbiamo atteso tanto, anche se è la solita legge di Pecchia, ha fatto 3 partite da titolare, quindi puntini puntini. Allora, la logica direbbe titolare inamovibile. 3 partite da titolare in questo Parma oggi sono pochissimi quelli che possono permettersene, quindi potrebbe esserci anche la sua discesa per lasciare il posto a Bernabé, anche se devo dire Cyprien ha fatto un salto incredibile. Se in questo momento mi dicessero chi vuoi intervistare del Parma, vorrei intervistare lui per farmi raccontare che cosa ha vissuto durante il periodo dell'esclusione da rosa, come ha convinto il Parma a rimetterlo e se poi alla fine con questa esplosione a cosa è dovuta. Certo che dopo aver fatto questi 2 anni lontano da Parma con il Sion che non ha convinto, è tornato, si è riconquistato la fiducia e sta facendo bene. Devo dire che dal punto di vista, non sto parlando dal punto di vista tattico, dal punto di vista della personalità, questo qui è un campione davvero da Champions League.
Eh sì, è un campione da Champions League. Completiamo il discorso sulla formazione, perché dietro mancherà lo squalificato Circati. Detto che è difficile in questo Parma far pesare assenze più di altre, però c'è un dato statistico che non va sottovalutato, che insomma in assenza di Circati il Parma prende quasi il doppio dei gol, ma questo è un dato agevolato dal fatto che il difensore italo-australiano non fosse in campo nelle partite contro Venezia, Modena e Palermo, in cui il Parma ha preso 3 gol a gara. Ecco, quindi manca Circati, si va verso la coppia Osorio-Balogo, ti aspetti qualche sorpresa?
Anche qui la mia logica, che poi è diversa, l'ho dimostrato sempre Pecchia, è di mettere Osorio-Balogo con Del Prato sulla fascia per avere un giocatore decisamente meno offensivo rispetto alla coppia Koulibaly di Chiara. Quindi anch'io naturalmente direi questo, visto che ti manca il difensore più in forma, cerchi di arretrare un po' il cursore di fascia per cercare di proteggersi un po' di più, però poi le scelte sono quelle di Pecchia. Ripeto, secondo me si andrà a fare la coppia Osorio-Balog, perché così Koulibaly sicuramente copre meno rispetto del Prato e questo potrebbe aiutare la coppia centrale.
Andiamo a leggere qualche messaggio. Beppe Rino ci scrive: abbiamo fatto due pareggi in casa ma eravamo in calo, ora mi sembra che la musica sia cambiata, abbiamo ripreso la marcia trionfale. Tanti saluti a Beppe. E poi abbiamo Dennis da Parma: i vostri discorsi sulle tabelle portano sfortuna, mettiamola così. Fabrizio ci propone la sua formazione con Cicizzola, Koulibaly, Del Prato, Osorio, Di Chiara, Stevez si prende Hernani, quindi piace il centrocampo a tre, e davanti Mann, Bonny e Bene. Dobbiamo dire che sì, Mann è candidato a rientrare dal primo minuto dopo la partenza in panchina contro la Ternana. Poi Davidone scrive sul Brescia: io temo molto questo Brescia, si corre il rischio di restare scottati, vuoi l'invasione dei tifosi bresciani, vuoi l'euforia, vuoi la probabile pioggia, anche se poi oggi è una bella giornata, bisogna stare molto molto attenti.
Prevista alle ore 19.
Ah, ecco, allora la rivalutiamo più tardi. Non dite che Del Prato deve essere centrale, sempre Davidone, Del Prato deve rimanere sulla fascia del suo posto. C'è da dire la verità, Beppe: Del Prato, l'ultima apparizione della centrale risale al 10 dicembre scorso, 3-3 col Palermo, non aveva particolari colpe sui gol, però da quel giorno poi Pecchia l'ha utilizzato in pianta stabile da terzino destro. Sì, diciamo che più che altro su questo Brescia, Beppe, è un Brescia che arriva nel momento migliore della stagione, 4 partite di imbattibilità, seconda miglior difesa, viene da un poker spettacolare al Palermo nel primo tempo, ed è una squadra che non avrà niente da perdere.
Assolutamente sì, non dimentichiamo che noi l'abbiamo affrontato anche nella gara d'andata, nel momento in cui aveva ripreso la corsa, aveva, se non sbaglio, cambiato allenatore da poco, risultati positivissimi, siamo arrivati noi e abbiamo interrotto questa situazione. Quindi, insomma, il momento del Brescia mi interessa veramente poco, anche perché credo che da questo momento in poi parlare di squadre in crisi sarà sempre più complesso, perché si va a tirare le fila del campionato e nessuno potrà, anzi potrebbero diventare più pericolose le squadre che arrivano da una serie negativa rispetto a una formazione che è una serie positiva. Un Brescia che non ha nulla da perdere, sì è vero, perché di obiettivi all'orizzonte ne ha ben pochi, se non cercare di chiudere alla grande questo campionato, e quindi potrebbe essere una sorpresa in più, quindi bisogna stare molto molto attenti a questa formazione, che secondo me comunque sta facendo un buon gioco, però ripeto, come ho detto prima, le sorti del Parma sono esclusivamente nelle mani del Parma, e io credo che questa sia una di quelle partite che devi cercare di far tua in tutti i modi. Il pareggio in questo momento non mi va bene, devi vincere, perché ripeto, devi andare alla pausa con quel margine davvero che ti permette di dire non dico sono in Serie A, ma ormai davvero devo impazzire per perdere questo risultato.
E di Parma-Brescia si parlerà questa sera nel consueto appuntamento con Calcio e Calcio in diretta su 12 TV Parma a partire dalle 20:50. Beppe, raccontaci chi saranno gli ospiti.
Patatine e bevanda, perché starò a ascoltare quello che ci diranno i nostri ospiti, perché davvero abbiamo 3 giocatori, ex giocatori, che ci possono dire tante cose. Allora, parto da casa Ferrari, dove tra una pietanza e l'altra parleranno di Parma Sandro Melli e Fausto Pizzi, quindi insomma una coppia sicuramente molto interessante, ma in studio avremo anche Luca Mondini, quindi insomma un tris di tutto rispetto per parlare del momento del Parma assieme a me, assieme a Francesca Mercadanti e assieme ovviamente a Luca Ampollini.
E allora stasera tutti sintonizzati dalle 20:50 su 12 TV Parma per una nuova puntata di Calcio e Calcio. Nel frattempo, grazie e buon lavoro al giornalista della Gazzetta di Parma, Giuseppe Milano. Ciao Beppe.
Grazie Marco e un abbraccio come sempre agli amici di Palestrina.
Grazie a Beppe Milano. Andiamo a leggere 2 messaggi prima di andare ad ascoltare le dichiarazioni di Fabio Pecchia. Rino propone un 4-3-1-2 con Osorio e Balog centrali, 3 centrocampisti più Bernabé e 2 punte. Questa è l'idea di Rino. Dice anche: chi metteresti come 2 punte davanti? Poi messaggio di un nostro radioascoltatore: per la formazione è facile, a centrocampo Cipriani, Stevez e Bernabé, dato che ha ruolato, difficile in difesa, ma soprattutto non Koulibaly a sinistra. Koulibaly a Terni non è stato impeccabile, ha procurato il rigore poi sbagliato da Raimondo e poi ha commesso la dormita proprio in occasione del momentaneo 1-2 siglato da Luperini in avvio di ripresa. Messaggio di Orlando: credo che il Parma non debba aver paura di nessuna squadra, ma forse solo di se stessa. E sì, questo è il concetto che raccontava prima anche Beppe Milano. E allora, per sapere come il Parma si sta preparando alla partita di domani, andiamo ad ascoltare le parole di Fabio Pecchia.
Affrontiamo una squadra di là della vittoria così importante contro il Palermo, ma una squadra solida, che figlia anche del, soprattutto da poi quando dal, con l'arrivo di Maran, di un allenatore esperto, che ha dato a tutto l'ambiente una certa solidità e una squadra, ecco, proprio la parola giusta mi sembra solida.
Mister, le chiedo anche qualcosa sulla formazione, le chiedo come sta Bernabé e anche se per domani sta pensando a, a qualcosa, anche c'è anche l'assenza di Circati cui far fronte.
No, abbiamo parte Circati per la squalifica, tutti sono rientrati in gruppo, oggi anche per una buona parte anche Anzaldi, Bernabé pure ha recuperato, e tutto il gruppo è a disposizione.
Lorenzo Fava, Sport Parma.
Buongiorno mister.
Buongiorno.
Come ha visto in questa settimana il livello di concentrazione di allenamento di Balog e Osorio, che dovrebbero essere deputati a sostituire insieme Circati a giocare la loro partita numero 5?
No, curiosità, perché solo Balog e Osorio? C'è un gruppo di 24 giocatori e tutti sono con la giusta attenzione, con la giusta voglia, e anche Balog e Osorio, come del resto tutto il gruppo, stanno bene, e migliora la condizione anche di Valenti giorno dopo giorno, quindi abbiamo tre centrali oltre anche, insomma, a Del Prato, per cui insomma la linea difensiva o il reparto centrale è composto non solo da Balog e Osorio.
Quindi ci aspettiamo sorprese, chi lo sa?
No, però insomma, parlare solo di loro due, c'è anche Valenti che è in netto miglioramento, c'è Del Prato, insomma abbiamo delle soluzioni validissime, tutte valide.
E a proposito di soluzioni, le chiedo, per contrastare i tre centrocampisti del Brescia con il vertice basso, lei ha adottato il suo modulo 4-2-3-1 che prevede un trequartista. Sarà un trequartista puro, tecnico, visto che rientra Bernabé, oppure un falso 10 come Som, di fisicità, anche a Terni aveva messo in quella zona Hernani?
Loro hanno sì un centrocampo che ruota abbastanza, non c'è solo un vertice, a volte anche con il doppio playmaker. E, noi possiamo affrontarlo sia con un tre quarti, un po' un centrocampista, però tante volte abbiamo giocato anche con la doppia punta, e le cose si possono fare con la stessa efficacia. Io chiedo sempre a tutto il gruppo, a tutta la squadra, al di là degli interpreti, di fare il discorso deve essere sviluppato come squadra e non solo come giocatore singolo, per cui può giocare un centrocampista con delle qualità diverse, ma se mai dovessimo giocare anche con una punta, il comportamento della squadra deve essere lo stesso, stesso atteggiamento, la stessa attenzione e la stessa voglia di andarle a pizzicare, di andarle a rovinare, a sporcare le giocate in quella zona di campo.
Giancarlo Ceci, stadiotardini.it.
Buongiorno mister.
Buongiorno.
È noto che Maran è un allenatore che studia molto le squadre che deve affrontare e adatta la sua a quella degli avversari, quindi ti aspetti un Brescia con qualche atteggiamento tattico particolare?
Oh, ma ci siamo affrontati diverse volte, anche a Verona, con qualche derby. E, quello dicevo prima, un allenatore che ha grande esperienza, un grande vissuto, sia in Serie B ma soprattutto in Serie A, quindi sa come si preparano le partite, sa come affrontare gli avversari. E ripeto, la squadra si vede sul campo, una squadra ben lavorata che ha buona idea dal punto di vista dello sviluppo del possesso, ma anche quando deve fare la fase di non possesso la fa con una certa cognizione, per cui mi aspetto sicuramente un confronto di un certo livello.
Comunque il Brescia è abitualmente una squadra che gioca il 4-3-1-2 o 2-1, come vuoi.
Perfetto.
E costruisce dal basso, è una squadra che però pressa poco, abbiamo visto, almeno nelle ultime partite. Ti aspetti un avversario quindi che dovrai attaccare, quindi sarà importante l'attacco?
Noi dobbiamo attaccare, dobbiamo difendere, noi, gli avversari che ci alzano il livello, che alzano il livello delle prestazioni, e la squadra deve essere in grado di saper fare le cose. Quando, se il Brescia vorrà venirci a prendere molto alto, noi dovremo essere bravi ad uscire con il palleggio, a trovare delle soluzioni alternative. Se poi siamo in grado, bravi, di tenerli dentro la metà campo, dobbiamo fare delle cose evidentemente diverse. Resta il fatto che affrontiamo una squadra che è in grado di poter fare entrambe le cose, e sia un pressing ultraoffensivo, che aspettarci e anche ripartire, perché ha anche le caratteristiche per farlo.
Guglielmo Truppo, Parma Today.
Ciao mister, ciao, buongiorno, ben trovato. Si può dire che questo Parma, al di là dell'avversario di domani, sia nato, sia figlio della passata stagione della sconfitta contro il Cagliari? Perché io ascoltavo le parole che lei aveva detto quando era venuto Cannavaro, diceva: dalla sconfitta io ho imparato tanto. Tra l'altro è stato anche è stata anche una frase che ha messo a conclusione della sua tesi per il corso master. È così, in effetti, che cosa è cambiato da 7-8 mesi a questa parte?
Ma intanto premetto, sì, al di là della mia tesi, io gioco per vincere, poi devo tener conto che le partite si possono vincere, si possono pareggiare e anche perdere, ma dalla sconfitta, come del resto, in tante occasioni si sente dire che sono solo opportunità di crescita, e poi ognuno deve andare a fondo, sviluppare, sviscerare, lavorarci e avere un rimbalzo. L'esperienza nostra passata è stata forte, già l'abbiamo detto tante volte, con un gruppo che quasi totalmente è rimasto, per cui quell'esperienza è rimasta dentro di noi, ce la siamo tenuta stretta, perché è da lì voler costruire qualcosa. Noi siamo adesso a un punto della stagione dove quell'immagine deve continuare a rimanere dentro di noi, perché ci deve dare continuamente benzina, deve darci spinta, perché c'è ancora molto molto da fare, però tutto questo va fatto con una gioia, con una voglia di stare sul campo, con un'emozione, una leggerezza tale che deve essere dei miei. Questa è una parola che insisto a ripetere, perché i miei vogliono giocare, e quale occasione migliore è quella di divertirsi e giocare una partita di calcio.
Eh sì, giocare una partita di calcio, questo è il pensiero di Fabio Pecchia. Rino, andiamo a leggere due messaggi prima di andare in pubblicità. Rino, ci mancavano le due punte che avevamo chiesto appunto nel suo 4-3-1-2 chi schiererebbe nel primo tempo Mane Bonini, nel secondo Miaila e Benek. Daniele da Medesano: stiamo attenti al Brescia, squadra solida che prende pochi gol, e in avanti a giocatori di categoria andrebbero bene 4 punti da quella sosta. E in attesa di capire quanti punti prenderà il Parma, ne andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la seconda parte di Palla in tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Abbiamo il piacere davvero di avere in collegamento con noi il giornalista del Corriere della Sera Brescia, Luca Bertelli. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao, ciao Marco. Ciao.
Che piacere risentirti. Grande conoscitore piacere di calcio, mio, ma in generale di tutti gli sport. Leggevo un tuo articolo stamattina, un po' nostalgico, ricordando quanto è successo quasi 20 anni fa. Come vola il tempo. 14 marzo 2004, Parma-Brescia 2-2. Partita entrata nella storia per il 200° gol in Serie A di Roberto Baggio, che al Tardini non aveva in realtà dei ricordi troppo piacevoli per quanto era accaduto nelle stagioni precedenti. Raccontaci un po', Luca, questo Marcord. Parma-Brescia non è mai una partita banale da questo punto di vista.
No, poi sai, a Brescia ultimamente certo restano soprattutto i ricordi, perché il presente non è certo quello di 20 anni fa, quando, insomma, con Roberto Baggio, prima ancora Guardiola, Toni, insomma tantissimi giocatori che poi hanno, lo stesso Buonera, che poi è un giocatore, Buonera e Diana sono giocatori che sono diventati di pilastri anche del Parma. Insomma, 20 anni fa Roberto Baggio da Tabini spezzò un po' la maledizione che avevi in quello stadio, uno stadio nel quale 2 anni prima, nel 2002, il 23 gennaio, purtroppo, come molti tifosi si ricorderanno, l'andata delle semifinali di Coppa Italia tra Parma e Brescia non si disputò poco prima della partita, perché venne diffusa la notizia della morte di Vittorio Mero, giocatore del Brescia, che era squalificato in quella partita, e purtroppo quel pomeriggio morì in un incidente stradale. Quindi Baggio, che rientrava dopo una lunga assenza, almeno di 2 mesi e mezzo, 3 mesi per infortunio, gettò i suoi guanti neri e fece tornare la squadra in spogliatoio. La partita si rigiocò 8 giorni dopo, vinse il Parma 2-0, Baggio sullo 0-0 entrò in campo alla fine del primo tempo e si ruppe il legamento crociato anteriore. Sembrava la fine del grande sogno del mondiale nipocoreano, poi in realtà Baggio con un prodigio decise comunque di forzare i tempi, di far superare subito, e con un recupero lampo in meno di 90 giorni tornò poi in campo in tempo per un'eventuale convocazione di Trapattoni, che però non arrivò mai. Nel 2004 200° gol di Roberto Baggio in Serie A, che era il traguardo che lui si era posto per chiudere la carriera, il grande obiettivo che lui aveva quando nell'estate del 2002 decise di continuare a giocare con il Brescia, dopo aver pensato anche di ritirarsi dopo quello che lui considera il grande rifiuto da parte di Trapattoni di portarlo in mondiali nipocoreani. Baggio lo raggiunse, poi Baggio chiuse con 205 gol in Serie A in carriera, ne fece altri 5 in quell'annata, però il 200° arrivò al Tardini, lo stava inseguendo da almeno un mese, i compagni avevano già pronta la maglietta celebrativa, ci sono degli aneddoti simpatici, perché andavano mi hanno raccontato poi alcuni giocatori di quel Brescia che riuscirono a non farsi mai scoprire da Baggio, andando a turno uno alla volta nel bagno degli spogliatoi per mettersi questa sottomaglia. Accadeva ormai già da un mese, finalmente a Parma riuscirono a lanciarla in aria al momento del gol del 2-2 di Baggio, che fu stato un gol molto bello. Era un Parma comunque che lottava in quel campionato per le coppe, era un Parma importante, il Brescia lottava per salvarsi, e Baggio segnò il 200° gol e fu un bel momento. Poi insomma è un'immagine che tutti ancora ricordano, lui con la bandiera, poi con i colori del buddismo a cui lui è devoto, con il numero 200, era un momento pronto da un mese che si concretizzò a Parma. Tra l'altro tutto il pubblico del Tardini poi applaudì Baggio quando uscì dal campo qualche minuto prima della fine. Diciamo che da lì, un po' come è stato per Kobe Bryant nel basket, Baggio si concesse gli ultimi 2 mesi in cui venne praticamente non dico festeggiato, però diciamo che tutti gli stadi italiani nei quali si recava il Brescia poi gli tributavano l'ultimo applauso, perché sapevano, Baggio aveva già annunciato che poi a maggio si sarebbe ritirato. L'ultima partita fu Milan-Brescia a San Siro 4-2.
Sì, bello bello questo ricordo di Luca Bertelli, che è romano. Scrive: un saluto al grande Bertelli, un grazie per il divento matto al gol di Parolo, che è entrato, che è rimasto nell'immaginario collettivo.
L'anno scorso sono stati 10 anni, sì. 10 anni ottobre.
Sì, tra l'altro
avevo sentito anche il diretto interessato, poi
avevi fatto questa marca. 2004 Baggio, 2013 Parolo, 2024 Parma-Brescia domani sera al Tardini. Allora, andando al presente, che Brescia arriva al Tardini?
Allora, devo dire che arriva un Brescia inferiore al Parma dal punto di vista tecnico e della rosa, però arriva un Brescia in un periodo comunque felice, perché ha vinto 4-2 col Palermo sabato, era una partita un po' spartiacque, il Brescia arrivava da una sconfitta e tre pareggi, sembrava una piccola frestura, una piccola crisi, anche se, come sai anche tu, lo vediamo tutte le settimane, a parte le prime tre, quattro, che stanno facendo un campionato, ci aggiungo anche Catanzaro in questo momento, che stanno facendo un campionato di alto livello, tutte le settimane accumulano punti e altre si stanno praticamente tutte fermando, dal settimo posto, ma direi anche dal Palermo, che adesso si è fermato, fino all'ultimo dell'Ecco, le squadre faticano anche a trovare quella serie di vittorie, quel filottino che ti consente sempre in Serie B di fare un passo avanti. Quindi il Brescia addirittura stava già iniziando un pochino a guardarsi alle spalle dopo quello che è successo l'anno scorso, come ricorderai il Brescia retrocesso, poi ripescato a fine agosto per il fallimento della Regina. E quindi insomma c'era un pochino di apprensione per un Brescia che dopo la grandissima cavalcata iniziale con Rolando Maran allenatore si era un po' fermato, invece il 4-2 al Palermo è stato molto convincente, un Brescia che non segnava 4 gol in un tempo da 7 anni praticamente, quindi è un Brescia con delle convinzioni e con il ritorno anche di alcuni giocatori chiave. Borrelli era già rientrato, capocannoniere del Brescia, Gennaro Borrelli era già rientrato sabato segnando una doppietta al Palermo, per me uno dei migliori attaccanti della Serie B. E poi domani rientrerà anche Cistana, che è il leader un po' della difesa, ormai una colonna del Brescia, anche se probabilmente a fine stagione se ne andrà. C'è da decidere se Cistana giocherà dal primo minuto al posto di Papetti, che è il giovane, anche se ormai il giovane non è più perché ha 22 anni, che lo ha sostituito nelle ultime 3-4 settimane al fianco di Adorni, che ovviamente tutti i tifosi del Parma conoscono. È un giocatore in grande crescita quest'anno dopo le prime due stagioni a Brescia di Adorni sono state decisamente sottotono, era stato anche uno dei capi espiatori della retrocessione, quest'anno in silenzio dopo una mancata cessione estiva, perché di fatto il Brescia non voleva più Adorni in rosa, in grande silenzio, da grande professionista qual è diventato veramente un leader di questa squadra che sta gravitando in zona playoff e che secondo me potrebbe andare ai playoff, perché dopo la partita di domani avrà un calendario tutto sommato abbordabile, quindi potrebbe esserci la coppia Cistana-Adorni in difesa, oppure Cistana potrebbe ripartire dalla panchina, oppure c'è la terza opzione, ma a quel punto diventerebbe necessario un cambio di modulo, quindi un passaggio al 3-4-2-1, che per me è meno funzionale alle caratteristiche dei giocatori del Brescia, con Cistana centrale e Papetti Adorni sul centro-destra e sul centro-sinistra, con un centrocampo che a quel punto perderebbe un uomo, il tridente dovrebbe essere invece confermato con Galazzi Bianchi alle spalle di Borrelli, c'è un ballottaggio poi in mezzo al campo tra Besaggio e Bertagnoli. Però insomma la rosa del Brescia non è infinita, ci sono 15-16 giocatori sui quali Maran conta che alterna, però non è la rosa del Parma, ecco, come alternative anche da un punto di vista offensivo. Io ho sempre detto, tu sei testimone, sì, che sì. Il Parma già per me ad agosto è la squadra più forte di questo campionato, lo confermo, soprattutto la qualità e le alternative che ha il Parma tra centrocampo e attacco non le hanno le altre squadre di B, e secondo me anche alcune squadre di Serie A non hanno giocatori del livello di Bernabé, di Mann, di Benedicciak, ma potrei dirti anche comunque alternative come Partipiro, Hernani, che è un giocatore che in B secondo me non c'entra niente, quindi il Brescia ovviamente come caratura della rosa inferiore, però il Brescia è una squadra che in questo momento dà fastidio a tutti ed è una squadra che con Maran allenatore ha realizzato 5 punti in meno del Parma dalla 13ª giornata in avanti, quindi è un Brescia che con Maran allenatore sarebbe quasi in corsa per la promozione diretta, sto tenendo comunque una media alta con un allenatore navigato, più esperto, che conosceva già la piazza perché era stato qui nel 2005-2006, quindi insomma è un Brescia rivitalizzato, detto ciò il Parma è il Parma, quindi Maran oggi ha già parlato, ha rilasciato conferenza stampa, domani mattina invece usciranno i convocati, Brescia che non sarà in ritiro a Parma, partirà direttamente domani, soluzione che aveva già adottato per un altro anticipo del venerdì in caso del Como, quindi trasferte vicine, ma ha anche espresso parole ovviamente di grande rispetto per il Parma, che è la squadra più forte del campionato, lo dicono i numeri in questo momento, oltre che le aspettative, no, diciamo, degli addetti lavori, però è un Maran cioè, combattivo, convinto delle potenzialità della sua squadra. Brescia che sostanzialmente non ha fatto un mercato invernale, è rimasto con gli stessi effettivi, sembra una stagione di transizione con la possibilità forse l'anno prossimo da parte di Cellino di tentare di investire sul mercato a partire dal riscatto di Borrelli, che sarebbe quantificato sui 3,8 milioni per cercare di tornare in Serie A. Però il Brescia in questo momento è settimo, farebbe i play-off e con le squadre dal terzo all'ottavo posto è in vantaggio con tutte, quindi ha perso solo col Marana, ha perso solo con Parma, Cremonese e Como da quando è qui, quindi praticamente con le tre big del campionato insieme al Venezia con cui non ha ancora giocato. Pertanto credo che per il Parma domani il Brescia sarà un avversario duro e tosto. Penso che il Parma abbia un centrocampo più forte di quello del Brescia, si è visto già all'andata nel 2-0 abbastanza netto con cui il Parma vinse. Però il Brescia adesso in avanti rispetto alla gara d'andata secondo me ha qualche colpo in più, è un Borrelli non ancora al 100% della forma, però un attaccante forte, Bianchi si sta, insomma, sta crescendo, quindi è una squadra che secondo me domani darà fastidio al Parma. Bisogna vedere come verrà approcciata la partita, perché il Brescia spesso parte male, col Palermo in realtà ha segnato dopo 30 secondi, ma al 13° minuto il Brescia era sotto 2-1, quindi è una squadra che tende a prendere un po' troppi gol nel primo tempo. È ovvio che se il Parma dovesse riuscire a passare in vantaggio poi per il Brescia diventerebbe difficile, perché il Brescia è una squadra che dà il meglio di sé quando riesce a giocare in contropiede con la velocità dei suoi esterni, però non è una squadra che crea 7-8 occasioni a partita, quindi se il Parma riuscirà ad andare subito avanti poi per il Brescia sarà abbastanza faticoso, come è stato già l'andata quando di fatto le reti nel primo tempo, la rete iniziale di Bernabé aveva già messo indirizzato molto la partita.
Allora Luca, domande flash, sì. Ti chiedo, secondo te chi saranno alla fine le tre promosse in Serie A? Facciamo, giochiamo così, ecco.
Allora, le due, la promozione diretta, io dico ancora Parma e Cremonese. Sembrano le più forti. Sulla terza ti direi il Como forse, perché in una partita andata e ritorno ha secondo me più giocatori rispetto al Venezia, che è l'altra candidata, capaci di decidere la partita. Credo che Strefezza e Verdi, essendo giocatori che in B fanno la differenza. Il Venezia mi piace di più in realtà come squadra nel complesso, ci sono dei giocatori che a me piacciono molto come poi Ampalo, anche Busio, però se devo pensare a una finale andata e ritorno in cui contano i giocatori come è stato l'anno scorso, contano le qualità del singolo, ti direi forse il Como, ecco.
Poi altre, usciamo un po' dal calcio, due domande al volo. Sinner Indian Wells come lo vedi?
Sinner Indian Wells, allora no, vabbè, non lo so, è un torneo che temo abbastanza, perché primo torneo sul cemento, cioè cemento americano, sì. Quindi cemento outdoor rispetto all'Australia, che comunque non è propriamente lo stesso tipo di Sinner potrebbe arrivare secondo me in semifinale, però stavolta potrebbe non vincere il torneo, perché sarebbe, cioè, dovesse vincere anche in Kenya West arriveremo a più di 20 vittorie consecutive, mi sembrano tante pur essendo io un sinnerista o sinneriano della prima ora. Grande. Però mi accontenterei, ecco, di una conferma in semifinale, almeno, anche perché vorrebbe dire molto probabilmente salire al numero 2 del mondo e scavalcare Alcaraz.
E allora vedremo come andrà a finire. Nel frattempo, grazie davvero per essere stato con noi, al giornalista del Corriere della Sera Brescia, Luca Bertelli. È stato un piacere anche per me. Un abbraccio.
Parma. Ciao, a presto.
Eravamo al telefono con Luca Bertelli. Rino ci scrive: 4 punti vanno bene, ma 6 sono meglio. Beh, sì, come dargli torto. E ora andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna. Home Lab a Parma nasce dall'esperienza ventennale di più professionisti del settore casa. Home Lab è leader nella consulenza, progettazione e rivendita di prodotti esclusivi per la casa, serramenti in PVC e Fibex di uno dei marchi più prestigiosi del Made in Italy. Vetrate panoramiche, pergole, tende invernali e a schermatura solare, porte da interno e altro ancora. Home Lab vi segue durante tutta la progettazione con uno showroom di 250 metri quadrati e un magazzino di 400 metri a vostra disposizione. A Parma, in strada del Giarone 3, sulla provinciale per Colorno.
Notizie dalla ASL di Parma. Sai che in Emilia-Romagna puoi avere gratuitamente il metodo contraccettivo più adatto a te? Se sei residente o domiciliato a Parma e provincia, rivolgiti ai servizi dell'azienda USL. Allo spazio giovani se hai fino ai 19 anni. Allo spazio giovani adulti se hai tra i 20 e i 26 anni. Invece, se sei una donna tra i 26 e i 45 anni che ha partorito da meno di un anno o che ha avuto un'interruzione di gravidanza da meno di due o sei esente per disoccupazione o come lavoratrice colpita dalla crisi, rivolgiti ai consultori familiari. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it.
Palla in tribuna.
Ben ritrovati con la terza e ultima parte di Palla in tribuna su Radio Parma. E allora abbiamo in collegamento il nostro terzo ospite, l'allenatore Alessandro Barbarini. Buon pomeriggio Alessandro.
Buongiorno, buongiorno Marco, buongiorno a tutti e a tutte.
Ciao Alessandro. Allora, domani sera si gioca questo Parma-Brescia. Come possiamo inquadrare questa partita? Un Brescia in salute, un Parma che sta dominando il campionato di Serie B, ma ultimamente in casa, insomma, ha fatto un po' qualche risultato altalenante, soprattutto con squadre non big.
Ma le partite di Serie B sono sempre difficili da inquadrare, perché l'equilibrio è veramente massimo.
E quindi
forse sì, difficilmente hanno una rosa che crea il divario che a volte si crea in Serie A tra le prime e le ultime. Quindi diventa difficile inquadrarla. Ho sentito in qualche intervento precedente che si diceva che Brescia non ha nulla da perdere, non sono del tutto d'accordo, insomma, come diceva il tuo collega appunto di Brescia,
Luca,
veramente non vedo perché non dovrebbe provare a restare. Cercare di portare a casa comunque un risultato.
Eh sì, Brescia che tra l'altro è in salute, viene da 4 gol rifilati al Palermo. Ti chiedo questo, Alessandro, quali sono secondo te i meriti principali di Pecchi in questa cavalcata del Parma?
Ma tra i più grandi direi quello di aver rivitalizzato giocatori che si pensavano bruciati. Questa è una cosa che ho già detto più volte, Koulibaly, Manni, Ayla, insomma, l'elenco potrebbe essere lungo. L'ultimo appunto Cyprien. Questo credo sia il merito maggiore, oltre ad aver dato un'organizzazione buona alla squadra, aver dato equilibrio e anche in alcuni momenti bel gioco.
E poi a Terni la squadra ha saputo ripartire dopo due pareggi, che ci stanno anche perché hanno proseguito la serie positiva, con questo schieramento un pochino più accorto. Questa soluzione dei tre centrocampisti secondo te può essere adottata anche domani o nelle prossime partite?
Ma teoricamente sì, poi si tratterà di vedere rispetto all'avversario quale sia lo schieramento migliore o anche la condizione di giocatore. Sabato la partita si è messa bene presto,
sì,
perché abbiamo segnato subito con un assist del portiere e poi con il rigore raccolto da Bonni. C'erano già state un paio di occasioni di parti pilo, quindi stavamo facendo bene, soprattutto in fase di non possesso riuscivamo ad aggredire molto alto. E quindi il centrocampo così più robusto poteva essere una buona soluzione. Non so se lo possa essere sempre, insomma, le mezze ali Annani e Stevez non è che fosse contro squadre chiuse possano dare le soluzioni che magari possono dare Bernabé o Son, un giocatore con maggiore qualità.
E poi Alessandro, c'è questo dato impressionante dei 12 gol segnati nel primo quarto d'ora di gioco. Ecco, tu da allenatore, come si trasmette questa mentalità? Il partire forte, pressing, un bel approccio, però poi andare a segnare davvero 12 gol anche con avversari che chiaramente ora sanno che il Parma parte forte, certo, si mettono sulla difensiva, eppure il Parma continua a segnare con impressionante regolarità.
Ma io penso che poi le partite si cominciano come si sono preparate dal punto di vista dell'atteggiamento, quindi questo direi che è il segno che spesso il Parma le partite le prepara bene, insomma, dal punto di vista proprio mentale, perché vuol dire che entri già sul pezzo e non aspetti di vedere cosa succede per poi prendere, come dire, delle decisioni su come giocarla. Quindi questo direi che è un segno di un ottimo atteggiamento e di un'ottima mentalità.
E in compenso invece c'è questa difesa che non chiude una gara da imbattuto dallo scorso 19 gennaio. Ti sei dato una spiegazione? Qualche gol di troppo preso su palla inattiva, sempre sulle seconde palle, anche se poi nelle ultime partite con Canestrelli e Camporese è arrivato da calcio piazzato da corner. In questo caso serve più attenzione, c'è l'annoso discorso della marcatura zona, insomma, tu come la vedi queste, non dico amnesie, però queste disattenzioni che il Parma ancora commette dietro?
Io ho visto che abbiamo subito diversi gol, come hai detto giustamente tu, sulla seconda palla, sì, e spesso sul secondo palo. E io ho notato, insomma, che penso per scelta a questo punto, sì, per presidiare meglio altre zone, che quella zona sugli angoli contro quasi mai è coperta. E quindi a volte lì, se l'uomo si sfila, rischia di essere da solo, e se la palla cade proprio lì. L'abbiamo preso così a Lecco, ricordo, credo anche una delle ultime partite. Sul fatto dell'uomo della zona, come dire, tutti e due gli atteggiamenti hanno dei pro e hanno dei contro, quindi si tratta poi dopo anche e soprattutto in base alle caratteristiche dei propri giocatori, che è giusto scegliere la disposizione che meglio si adatta a loro. Rispetto ai gol presi, sicuramente il reparto difensivo, secondo me, è quello dove nella rosa c'è un po' meno qualità, individuale, insomma, quindi quando gli avversari sono bravi a riempire l'area, vedo che qualche lettura la si sbaglia. L'ultima, quella volta è veramente una capacità individuale.
L'ultima domanda, Alessandro, prima di salutarti: Pecchia ragiona sempre di partita in partita, quanto è difficile tenere alta l'attenzione e non fare troppi programmi a medio e lungo termine, soprattutto una squadra giovane che vive magari di emotività, di entusiasmo? Pecchia da questo punto di vista è molto bravo.
Direi assolutamente sì, per adesso è stato così e speriamo che sia così fino alla fine. Credo che però dentro, è vero che ci sono giocatori giovani però che giocano già da diversi anni a questi livelli, e credo che abbiano fame di Serie A, cioè di un palcoscenico più adatto alle loro capacità. Io credo che ad esempio Mane e Mihail abbiano sofferto molto, sì, il sentirsi giocatore di un livello superiore a quello che stavano vivendo, anche per loro responsabilità. E lo stesso Bernabé, Bonny, sono giocatori che credo abbiano molta voglia di misurarsi in un campionato come quello di Serie A, quindi credo che ci sia anche, come dire, una focalizzazione sull'obiettivo da parte di tutti, giocatori, società e staff tecnico.
Eh sì, allora poi vedremo a fine anno quali giocatori riusciranno poi, in caso di promozione, a ritagliarsi, certo, anche un ruolo in Serie A. Per il momento grazie e buon pomeriggio ad Alessandro Barbarini, grazie per essere stato con noi.
Saluto a tutti e a tutte.
Grazie ad Alessandro Barbarini, sempre prezioso con i suoi commenti. Prima della partita di domani sera, l'anticipo della 21esima giornata di Serie B tra Parma e Brescia, Enrico Del Prato e Dennis Mann saranno premiati dalla società per aver raggiunto la prestigiosa cifra di 100 presenze vestendo la maglia crociata. Quello che dicevamo prima, due ragazzi giovani, Del Prato 99 e Mann 98, che però insomma hanno già indossato 100 volte a testa la maglia crociata, il traguardo tagliato in occasione dell'ultima trasferta di sabato scorso in casa della Ternana. Poi l'unico della rosa aver superato la tripla cifra è Simon Somme, e presto altri giocatori arriveranno a questo traguardo molto prestigioso: Benedicak, che ha 98, Hernani a 97, e più difficile che ce la faccia quest'anno Osorio, che si trova a 90, dovrebbe giocare tutte le 10 partite da qua alla fine. Quindi premio per Del Prato e Mann, due giocatori sicuramente due dei tre più continui della rosa. È sempre difficile fare dei nomi, ma Mann è il capocannoniere della squadra, 10 reti insieme a Benedicak, Del Prato capitano, elemento pressoché insostituibile nello scacchiere di Fabio Pecchia. Siamo arrivati alla conclusione, ringrazio Simonetta Collini per la regia e voi radioascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera a partire dalle 20.50 con Calcio e Calcio su 12 TV Parma. Noi ci ritroviamo domani sempre qui poco dopo le 14 con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.